Eccoci, siamo tornati con una nuova puntata di Radiologia e questa è una settimana particolare, no? Come mai?
Che cosa è successo, infatti?
C'è stata la cosa che io preferisco in tutto l'anno scolastico, la cogestione.
Tanto attesa da tutti gli
Wow!
studenti.
Viviamo per questo, in pratica. E quindi faremo un po' il punto della situazione di questa cogestione firmata Mitos.
Esatto, perché quest'anno la cogestione è stata organizzata da Listamitos in
Che non è la
collaborazione.
birra.
Sì, vabbè, chi se ne frega. In collaborazione con il rappresentante di Adoc, Guglielmo Pensabene, ricordiamo anche gli altri rappresentanti, Francesca Misciasci, Francesco De Stefano e Niccolò Moro Cutti. Allora, hanno organizzato una cogestione da 9, perché il 10 non si dà mai a nessuno, certe assemblee non mi volevano fare entrare, ho dovuto usare conoscenze, quindi non mi è piaciuto molto.
8, dai, 9 è un
Ma
po'.
voi che ne avete vissute tante, perché io sono qua solo da 2 anni, ho vissuto
Ma
l'autogestione l'anno scorso, quindi non posso dire molto. Ma voi che invece siete qua, cioè siete stati al Plenary comunque per tanto tempo, cosa, cioè questa assemblea è stata veramente la migliore?
sì.
Però, scusate
E
un
in cosa si è
attimo.
caratterizzata?
Allora, state sfondando una porta aperta. Innanzitutto, hanno portato degli invitati bravi, competenti, interessanti, cioè non c'erano più quelli che invitavano, ah, questo è uno che ha lavorato in quel partito che ci viene a spiegare la buona scuola, un po' così a parlare per 3 ore. No, era tutta gente interessante che io andavo lì non tanto per sapere quello di cui ci avrebbero parlato, ma per la persona. Poi ovviamente parlavano anche di argomenti interessanti, quindi questo aumenta già subito l'hype.
Poi nello specifico vi racconteremo dopo magari di quale assemblea ci sono sembrate migliori. Comunque è anche un po' sempre relativa come cosa, perché effettivamente dipende spesso da quali assemblee segui. Perché ti può andare bene, per esempio, se riesci a seguire, capiti in tutte le assemblee più belle. Poi ci sono sempre in ogni cogestione per forza le assemblee che sono un po' quelle tappabuchi, no? Per cui ti rimangono un po' i buchi, tu devi trovare il modo di riempirli e quindi trovi qualche relatore che sai che non sarà una cosa pazzesca. E quindi se finisci in quelle assemblee lì è chiaro che avrai una percezione diversa. Comunque noi abbiamo chiesto un po' ai nostri parignani e questa volta
Ma
abbiamo.
aspettate un attimo, detto velocemente, cos'è la cogestione? Non
Esatto,
dimentichiamolo.
l'abbiamo chiesto ai nostri parignani, ma non solo, ma anche ai professori.
Che cos'è per te la cogestione?
Allora, boh, la cogestione è un momento divertente anche perché con i compagni fai qualcosa di diverso, di sicuro non fai lezione come al solito, solamente che certe volte vai veramente in paranoia perché non sai mai cosa scegliere e alcune volte scegli anche cioè, di seguire cose che non ti interessano, cioè che non avresti mai seguito, quindi.
Allora, di sicuro si vedono cose nuove, interessanti, per esempio questa interpretazione dei sogni secondo me è bello, è molto interessante. E si può parlare con delle persone e fare domande a persone con cui non potresti parlare tutti i giorni.
Ottimo, per voi la cogestione è qualcosa.
Lo so, assemblee su informazioni che potrebbero servirti per il futuro.
Un modo interessante per conoscere
Argomenti.
argomenti di cui magari non sappiamo molto per approfondire.
Assemblee.
È interessante, ci sono delle assemblee belle, poi qualsiasi cosa per non fare scuola, quindi va bene.
Sinceramente i corsi li trovo molto interessanti, nel senso che sono corsi ben sviluppati, anche con un gran numero di persone che vengono dall'esterno e quindi penso che gli studenti alla scuola si siano impegnati molto.
Un modo per saltare le interrogazioni.
Che cos'è per lei la cogestione?
Allora, potrebbe essere un momento interessante di approfondimento su tematiche che magari in classe non si trattano, ma non funziona mai l'organizzazione, mai. Da 30 anni che insegno non è mai andata una volta a buon fine, come dovrebbe. E in secondo luogo, in un liceo Parini, dove c'è il Faber Quisque, ci sarebbe l'opportunità di svolgere queste cose curricolarmente, non si capisce la necessità di questi 3 giorni che diventano una pura replica di una routine che ormai è dal 69.
3 giorni di allegria e di riposo.
Intanto cos'è la cogestione in senso lato che può essere una cosa positiva? Quest'anno cos'è stata la cogestione? un insieme di attività riferite all'ultimo momento ai docenti perché facessero i sorveglianti delle varie attività, ma questa non è la cogestione, è evidente che poi le cose funzionano poco, bisognerebbe organizzarle insieme almeno da un mese prima, non negli ultimi 5 giorni.
Allora, secondo me la cogestione, se fatta in maniera corretta, organizzata in maniera consapevole, può essere una bella attività per voi studenti.
Quindi queste erano le vox sia di alunni che di professori.
Io vorrei parlare dei professori e innanzitutto contestare chi dice che la cogestione sia una specie di replica del Faber-Quisque, che il Faber-Quisque debba essere una specie di cogestione continua. In realtà sono due cose estremamente diverse, anche perché
effetti...
durante questa cogestione sono stati invitati degli ospiti, direi,
esterni alla scuola,
sì, soprattutto di un certo spicco, comunque abbastanza importanti,
come Michele Serra oppure Gerardo Colombo.
Ma io direi in realtà nessuno ha spiegato bene che cos'è una cogestione, cioè la definizione proprio di cogestione. La cogestione, infatti, è un momento in cui si fanno delle assemblee e c'è una collaborazione tra gli studenti e i professori. Quindi la cosa specifica non è una forma di protesta, come invece potrebbe essere l'occupazione o l'autogestione, ma è una forma di collaborazione, appunto nasce da una collaborazione. Infatti la cogestione viene approvata in consiglio docenti, viene approvata in consiglio di istituto e i relatori vengono invitati dai professori, dagli studenti, e sia professori che studenti hanno la possibilità di partecipare alle assemblee. Questa è la
cogestione. Nonostante ciò, molti professori, le loro opinioni sono state per lo più negative.
Sì, infatti
perché a molti professori piace fare opposizione, a criticare,
sì,
sempre.
Sì, è anche vero, però molti professori hanno detto che comunque sono stati avvisati tardi, con poco anticipo, così.
Ma perché non era necessario, credo che invece sia una cosa bella, nel senso che non è stata necessaria così tanto la loro partecipazione, il loro aiuto, perché poi se devono fare troppo sono sempre bravi a lamentarsi che hanno fatto troppo. Poi dopo se gli studenti si autogestiscono, nel senso che fanno le cose facendo sapere sempre tutto, non di nascosto, non autogestendosi, ma essendo un po' più indipendenti, organizzandosi bene senza, tra virgolette, rompere le palle, anche lì non va bene. A me sembra un continuo opporsi così, senza motivo.
Beh, direi che adesso per smorzare un attimo gli animi mettiamo dei Tripper, dei Beatles.
Now.
Adesso, senza più badare alle critiche e al invece
all'astio dei ai professori.
Critiche e complimenti lasciamoli da parte e parliamo invece, appunto, andiamo nel vivo della questione, parliamo delle conferenze che ci sono state.
Abbiamo nominato Michele Serra e Gerardo Colombo, che sono stati un po' i pezzi grossi, insomma, di questa questione.
Beh, ma io vorrei ricitare sempre Caressa, perché secondo me
giusto.
È un bel nome.
Poi è stata anche, diciamo, l'assemblea forse con più entusiasmo, soprattutto maschile. Cioè, ti ricordi cosa è successo all'ingresso, davanti alla porta? C'è stata tipo una rissa per entrare correndo per prendere i primi
cosa.
Posti.
Beh, quella anche nell'assemblea di Michele Serra
sì.
Non facevano entrare più nessuno.
Quella di Michele Serra io ho cercato di utilizzare
conoscenze.
No, non le conoscenze. Sono andata da Pensa Bene a dirgli: senti, avevo sentito quelli di Zabaglione dicendo che loro erano la stampa, dovevano entrare per poter poi parlare di quell'assemblea. Allora io gli ho detto: no, guarda, io sono di radiologia, così. Alla fine lui a un certo punto era andato davanti, avevo superato la fila per parlargli, lui si è girato, sono entrata e ormai non poteva più dirmi no, tu esci.
Quindi sono stata una delle più fortunate, perché io sono arrivata abbastanza presto.
Sì,
e quindi sono entrata,
siamo sedute in terza fila,
senza nessun problema. Ho trovato praticamente l'aula magna mezza vuota, mi sono seduta tranquillamente, non c'è
lei,
stato
quindi
nessun problema.
Beh, ma parlando quindi dell'assemblea, dei temi, dei trattati, Cosa ci dice Carlotta?
Allora, partiamo dalla prima della settimana che abbiamo citato, che appunto è questa di Fabio Caressa.
Qualcuno ci è andato tra noi?
Sì.
Ok.
Io ci sono stata insieme a Nicolò. Gianluca, tu quale sei stato?
Io lunedì non c'ero perché dovevo fare la patente.
E com'è andata? L'hai presa?
Sì, almeno quello ce l'ho fatta.
Complimenti.
Io ho iniziato a guidare questa settimana. Comunque, quella di Fabio Caressa è stata molto interessante. Era per lo più indirizzata agli appassionati di calcio. Lui è stato molto gentile, si è prestato molto e ha parlato di come alcune cose che si imparano sul campo del calcio, comunque si imparano attraverso la passione per questo sport apparentemente banale, apparentemente un po' così terra terra, invece applicarla alla vita di tutti i giorni, applicarla alla nostra vita per migliorare noi stessi. Quindi è stato molto interessante, ha dato dei bei messaggi dicendoci: ragazzi, impegnatevi, perché soltanto con l'impegno si ottengono le cose. E poi ha dato un sacco di spazio a tutte le domande di tutti gli studenti, quasi tutti chiedevano pronostici, consigli, cose varie sempre sul calcio, e lui è stato veramente emozionante nel raccontare, anche magari ricordare vecchie partite, è stato bello.
Beh, come Michele Serra, anche lui ha parlato delle ideologie e anche lui ha lasciato molto spazio alle domande il giorno dopo, martedì.
Forse lui un po' troppo spazio.
Sì, forse un po' troppo, perché ha fatto un'introduzione
di una mezz'oretta
breve, sì.
Sì, partendo comunque da quando andavo a scuola,
esatto,
lui.
Esatto,
sì, però poi anche con le domande riusciva a creare
sì,
un discorso.
Sì, ecco, diciamo che lui è stato molto, secondo me, molto brillante nel rispondere alle domande.
Sì,
però
sì,
è arrivato un po' impreparato, anche perché ci ha fatto un racconto che quando uno arriva all'ultimo anno al Parini le ha sentite tutte, cioè veramente sentire il processo della zanzara di Franca Viola.
Della zanzara lo sapevate?
Certo.
Ma lo sapevo anch'io.
Io non lo sapevo.
Ma mille, ma proprio tantissimi incontri, in tantissime volte abbiamo anche incontrato proprio gli autori di quell'articolo, che per carità la prima volta è stato interessante, anche la seconda, alla quindicesima dici sì, vabbè, lo sappiamo.
Beh, a me più che altro una cosa che mi ha lasciato questa domanda, perché sono arrivata pensando di sentire qualche ideologia, in realtà alla fine non ho sentito effettivamente un'ideologia, ho sentito parlare in generale delle ideologie e poi più che altro ho dato dei consigli su che ideologie non prendere, ma effettivamente non ha dato degli esempi di ideologie.
Beh, perché il problema un po' di queste conferenze secondo me è che spesso dovrebbero essere divulgative, nel senso spiegare bene le cose, invece molte cose vengono date per scontate e invece magari uno che non sa ha paura di chiedere, perché dice: cavoli, ma se le danno per scontate dovrei già saperle, faccio la figura dell'ignorante.
Sì, concordo
però
con
è anche penso sia altrettanto vero che ogni tanto, se si vuole creare un un'assemblea più improntata sul dibattito, necessariamente bisogna lasciare un po' meno spazio alla parte divulgativa, e quindi dipende un po' da che tipo di assemblea vuoi fare. Secondo me lui aveva intenzione proprio di lasciare spazio al dibattito. Alla fine si è creato un po' il dibattito. A un certo punto Michele Serra sembrava un po' il moderatore, cioè poteva benissimo andare a casa,
esatto,
e restare qualcun altro a moderare al posto suo. Però è stata probabilmente anche una sua scelta, perché
sì,
voleva,
perché lui a un certo punto l'ha detto che
vorrei sentire quello,
esatto,
che dice,
no,
dite voi.
Gli è piaciuto il fatto che parlavamo tra di noi e non che parlasse lui.
Beh, però in questo modo si è anche creato a un certo punto un dibattito che secondo me è andato anche avanti troppo, perché cioè alla fine si ripetevano sempre le stesse cose.
È sempre così, nelle assemblee non riusciamo mai a essere soddisfatti. I Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction.
Torniamo a parlare di qualche assemblea che ci è piaciuta in particolare. Abbiamo citato quella di Michele Serra. Direi che non possiamo non parlare di Gerardo Colombo, no?
Alleluia!
Io ci sono stata.
Alleluia.
Anche
io
voi?
No.
Ah.
È stata la mia assemblea preferita.
Anche la mia, credo.
No, forse la mia preferita è stata oggi, quella di Summa, ma ne parliamo dopo. È stata super divertente, ma meno, diciamo, non vorrei dire interessante, però non so come spiegarvi. Quella di Gerardo Colombo è stata tipo illuminante, non so come spiegare. Quella di Resumma era sulle elezioni politiche.
No, di Gerardo il superamento della pena detentiva. Io volevo andarci, ma il problema è che non volevo andare da sola, perché tutti andavano ad altre assemblee, perché io l'avevo già visto una presentazione di un suo libro.
È importante superare questa cosa.
Lo so, però.
Non voglio andarci da sola. Vabbè, comunque io sono stata contentissima di andarci.
Da sola?
No, purtroppo non ero
purtroppo.
Da sola. No, scherzo, ero sempre col mio fidato compagno Nicolò Lauzi. E niente, è stata molto interessante perché ha portato un messaggio un
innovativo.
Po' delicato. Non tanto innovativo quanto delicato, cioè il superamento della pena detentiva. Cosa significa?
Significa che lui ha spiegato come le condizioni nelle carceri siano estremamente disumane, di come siano piccole, di come sia difficile la vita dei detenuti e di come si possa superare il fatto che dopo un crimine bisogna per forza essere puniti.
No, allora,
cioè, spiegato, no. Allora,
bisogna
molto...
essere puniti dopo
sì,
un crimine,
ma...
perché non puoi uccidere una persona e poi farla franca. Cosa ha detto lui in realtà? Hai ragione Elena, lui ha detto che esistono delle altre pene in cui tu non vieni recluso in un carcere, che sono molto più utili, perché il problema del carcere qual è? È che in carcere
ti incattivisci.
Sì, esatto, non maturi una conoscenza, non acquisisci conoscenza di ciò che hai fatto e come hai danneggiato la società, semplicemente provi
rimorso.
Magari anche senso di colpa, però rabbia nei confronti di questa società che ti ha rinchiuso lì dentro. E quando esci sei una specie di disadattato, perché alla fine sei rimasto indietro di 6 mesi, 1 anno, 5 anni rispetto alla società.
Anni.
Sì, poi anche molti di più.
E lui ha detto. Cosa proponeva?
Esatto, lui cosa propone? Delle pene alternative, portando dei dati, per esempio l'affidamento in prova ai servizi sociali, portando i dati di quante dei crimini commessi ogni anno, perché ogni anno diminuiscono i crimini, quindi mm-hmm. questa è una cosa per cui noi ci sentiamo sempre anche sempre sotto minaccia.
Ha detto tutti i tipi di crimini tranne lo scippo, se non sbaglio.
Sì, esatto, vabbè, ma quello è il mio crimine preferito. Mi fa sempre molto ridere, come quando sento che qualcuno viene derubato, mi dispiace un sacco per lui, ma tutte le volte sono storie abbastanza...
Vabbè, saltiamo questa parte un po' sadica.
Ok, vabbè. E praticamente l'affidamento in prova ai servizi sociali, quindi si è parlato di giustizia riparativa, quindi
esatto, tra
autori di reato,
la vittima e il criminale, insomma.
Esatto, autori di reato e vittime, per cui la vittima viene, tra virgolette, riparata del dolore provato e l'autore di reato si rende conto del dolore che ha procurato e lo rielabora senza provare senso di colpa, senza sentirsi malissimo per ciò che ha fatto, ma semplicemente facendo qualcosa per migliorarlo.
Come per esempio ha parlato della figlia di Aldo Moro e comunque quelli coinvolti.
Esatto. Sì, ma soprattutto lui ha fatto, per riassumere un attimo dei punti principali, per cui spiegare perché il sistema, diciamo, della detenzione dovrebbe essere superato. Il punto qual è? Che noi di base abbiamo una percezione del pericolo spropositata, cioè pensiamo che ci siano migliaia e migliaia di omicidi mentre questi sono tipo in un anno 300 e migliaia di stupri mentre sono molti meno. Abbiamo questa percezione spropositata del pericolo e di base inoltre pensiamo che il deterrente, cioè la punizione del carcere, così possa essere un modo per prevenire il crimine, mentre non è mai così, cioè ci sono dei dati ed è provato che quando un assassino ti sta ammazzando non pensa, ah no, c'è l'articolo 350 della Costituzione, non so, per dire, e quindi no, non ti ammazzo, si ferma col coltello a 2 cm alla tua gola, cioè questa cosa non succede. Quindi per questo motivo effettivamente queste sono le cause che poi portano alla necessità di pensare le cose probabilmente in un modo diverso. Lui tra l'altro ha iniziato descrivendo quali sono le condizioni terribili.
Esatto,
del carcere.
Una cella piccolissima, in cui devi stare rinchiuso, non so, adesso non mi ricordo quante ore al giorno, oppure
sì, 12 ore,
12
al,
ore
giorno.
Al giorno, poi in un corridoio senza assolutamente niente, o un cortile
esatto.
di cemento.
E hai appunto incominciato l'assemblea citando queste condizioni e poi citando l'articolo della Costituzione che dice che sostanzialmente la pena del carcere dovrebbe essere una pena umana. Non disumana, quindi una pena umana, e dovrebbe essere finalizzata alla rieducazione. Quindi,
cosa che non sempre,
esatto,
succede.
Poi sta, sempre più sta a ognuno riflettere su questo tema, ma per come ce l'ha descritto Gerardo Colombo, diciamo, viene messo in luce come questa cosa non succede pienamente o non succede affatto in questi casi. Noi, vabbè, lanciamo la prossima canzone, che è Vampire Weekend di Campus.
Studying romances.